Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrato da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Un giorno Paolo, San Paolo, nei suoi viaggi apostolici, giunse anche ad Atene. E ad Atene, dopo aver camminato lungo le vie della città, si diresse in un luogo, Areopago, dove gli ateniesi sapienti, filosofi, amavano andare per parlare, per domandarsi, per investigare sulle origini delle cose, del mondo e, perché no, anche sulle divinità probabilmente. Era un popolo sapiente, un popolo che si era abituato a chiedersi, dunque a crescere in relazione alle cose che comprendeva. E a questa gente Paolo cominciò a parlare prendendo spunto da un altare che aveva visto dedicato a un Dio ignoto. Anzi, aveva cominciato così un po' astutamente: «Ho visto che voi siete molto pii, tant'è che oltre ad avere molti templi avete aperto anche una possibilità a un Dio ignoto». Beh, sarebbe una cosa grande questa, no? Che uno abbia nella propria coscienza un posto aperto, un luogo aperto per la comprensione di qualcosa che ancora non è chiaro, non si è incontrato. E Paolo dice: «Beh, siccome è così, io vi faccio una proposta, vi racconto una storia», e comincia a parlare della creazione così come noi l'abbiamo recepita dalla Sacra Scrittura, nel libro della Genesi. Insomma, arriva al culmine dicendo che Dio, questo Dio, ci ha dotati di uno spirito che ci permette di investigare come facevano loro, dunque di capire, di comprendere, di accogliere anche. E poi fa riferimento al Figlio di Dio, e qua gli si devono essere drizzate le orecchie, perché loro una certa immagine dei figli dei semidei, figli di dei, insomma, ce l'avevano, ma insomma molto, molto bassa, direi, visto che poi questi figli si comportavano anche in modo strano. Ma San Paolo a un certo punto dice loro qual è la cosa più importante della vicenda di quest'uomo. Dice che è morto e Dio lo ha resuscitato. E quando sentirono parlare della resuscitazione dei morti, questa gente cominciò a deriderlo. Qualcuno gli ha detto, lo riporta agli Atti degli Apostoli, gli ha detto: «Su questo argomento ti ascolteremo un altro giorno», come dire, non abbiamo tempo da perdere. La loro sapienza, invece di aprirli come sembrava, li aveva chiusi al mistero. Si erano arricchiti delle cose che pensavano, erano funzionali al loro pensiero e alle loro cose, ai loro affari. Non si erano lasciati. Perché vi ho detto questo parlando dopo aver ascoltato questo Vangelo? Perché questo annuncio fatto alla Vergine Maria è un annuncio incomprensibile. Anche una persona che avesse, non so, una certa intelligenza, una certa cultura, non potrebbe comprendere come è possibile che uno risorga dalla morte? No. Tu lo professi, ma in cuor tuo non lo credi. Perché se lo credessi, non ti comporteresti così col tuo prossimo, per esempio. Sì, ti immagini un al di là, ma se li immaginano anche gli atei al di là, in qualche modo. Dunque, se tu non puoi rappresentarti la risurrezione dalla morte, dimmi, ti vuoi rappresentare un parto virginale? Diresti subito no, ma quando mai? Sì, una storia sicuramente. Beh, Maria non ha certamente questo approccio scientifico per dire no, non è possibile, però poteva dire, come ha provato a dire, io non conosco uomo, dunque come si fa questa cosa, questa tal cosa? Che generalmente tutti noi conosciamo così, così e così. E qua l'angelo le dice qualcosa, come dicevo, veramente incomprensibile. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Nessuno al tempo della Vergine Maria sapeva chi fosse lo Spirito Santo. Sì, la scrittura ne parlava, ma ne parlava come di un respiro di Dio. Insomma, non aveva una configurazione come noi abbiamo imparato dalla rivelazione del Vangelo, del Nuovo Testamento. Dunque non poteva comprenderlo. Ma poi la potenza dell'Altissimo, che invece di abitare a Gerusalemme, dove è lecito e buono che sia, no, si sposta fino a Nazareth. Capito che vuol dire fino a Nazareth? Fino a te. Lo stai tu? Lo stai in un posto periferico rispetto alla santità di Dio? Non ti senti lontano dalla gloria? I tuoi giorni come sono? Sono tutti templi dorati della presenza dell'Altissimo? Vorresti. Addirittura questa potenza ti coprirà con la sua ombra. Questo Maria lo sapeva. Sapeva che, secondo il Libro dei Re, quando Salomone aveva inaugurato il Tempio, aveva fatto questa preghiera di intercessione nell'inaugurazione del Tempio, una nube si era posta sul Santo dei Santi per dire «Io sono qua, io sono con voi». Quella presenza che vi ha portato nel deserto, che attestava la mia realtà divina, adesso abita qua. Dunque Maria questa figura ce l'ha, ma non sa come farla entrare nei suoi giorni. E l'angelo le dice anche qual è la conseguenza di questa inabitazione di Dio. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio, che tradotto in italiano corrente vuol dire non sarà tuo del tutto. Sarà uno con un progetto, una vocazione, un'identità, una missione che tu non puoi immaginare totalmente. Lo vedrai. Come Dio aveva detto a Mosè, io sono colui che sono, io mi mostrerò, ti farò vedere chi sono camminando con te. Così sta dicendo l'angelo alla Beata Vergine Maria, sta dicendo lui è il Santo, il Figlio di Dio, dunque tu capirai nel tempo chi è. E poi le offre una chiave che pure noi la potremmo capire, no? Le dice nulla è impossibile a Dio. E noi diremo, certo, a conoscerlo, ad aspettarle queste cose che accadano. Perché per me è impossibile, tante cose sono impossibili. Ma questa chiave Maria la ritiene non perché è più intelligente, non perché ha detto no, mi fido, perché ha una fede, no, la ritiene perché lei non ritiene nulla impossibile, perché non sospetta. La sua Immacolata Concezione dice che lei manca di sospetto, non di peccato solamente, di sospetto. Guarda le cose e le crede per quello che sono. Accosta la parola di Dio e la riceve così com'è al punto che questa parola così grande nella sua piccola vita la feconda. e le permette di concepire la parola incarnata. È interessante che dopo tutto questo Maria non dice: ah sì, forse ho capito, allora dimmi un po' meglio così qua e là, ma forse dopo che succederà? Maria dice semplicemente: ecco la serva del Signore. Ma sì, ma non eravamo usciti dal deserto liberati dalle mani del faraone per servire il Signore? Ma non abbiamo camminato per 40 anni per offrire il nostro servizio al Tempio di Gerusalemme al Signore? Ma non ci siamo accostati pian piano al mistero della gloria fino all'incarnazione del Verbo per servire il Signore? E quando è venuto non ci ha chiesto ancora di servire amando il prossimo come noi stessi? E tutta la nostra vita non si spiega a partire dal servizio che dobbiamo al prossimo. E così Maria compie questa missione, e quando compie questa missione incontra anche la pienezza della sua identità. D'ora in poi non sarà più la piccola giovane di Sion, di Nazareth se volete, ma la madre di Dio. Un concilio lo stabilirà, preoccupandosi di far capire a tutta la Chiesa nascente che Gesù non era a volte uomo, a volte Dio, un po' uomo e un po' Dio, come gli uomini pensavano, perché tutti capissero. Dona questo appellativo a Maria, chiamandola la madre di Dio, la Theotokos, e nella sua apertura al mistero di Dio tutti noi siamo entrati. D'ora in poi, tutte le volte che pensiamo all'Ave Maria che oggi abbiamo ascoltato, diciamo: è vero, nulla è impossibile a Dio, vale la pena aspettare, vale la pena attendere, vale la pena vivere e anche morire sapendo che nulla è impossibile a Dio, perché ci ama e ci ha amati per primo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, a noi caduti nelle logiche del peccato, per aver sospettato fin dall'origine del tuo amore, della tua provvidenza, della tua magnanimità e della tua misericordia, sempre ricordi attraverso l'obbedienza della Vergine Maria qual è la strada per tornare a te. E quando guardiamo alla Chiesa e guardiamo a lei, alla madre del tuo figlio, noi sappiamo che nulla è impossibile a te. Anche attraverso il peccato tu hai tracciato una via di redenzione. Ora ti preghiamo, degnati di ascoltare le nostre preghiere e nella tua bontà di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Per la tua sposa ti chiediamo, pastori secondo il tuo cuore, capaci di accompagnare questa generazione alla comprensione del mistero mirabile dell'incarnazione del Verbo, perché entri nel mistero della passione e morte e goda della gloria della risurrezione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, pur avendo ricevuto come un deposito meraviglioso questo oggetto della fede, non sempre ti abbiamo servito generosamente, non sempre abbiamo perdonato, spesso non abbiamo testimoniato la pace che tu hai seminato al centro della nostra vita. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che soccombono davanti al male, alle prove della vita e alle vicende di questo tempo. Ti chiediamo di porre fine alle guerre, all'odio, alle logiche perverse di questa generazione. Fa che i tuoi figli possano sperimentare di nuovo la bellezza e la grazia della Pentecoste. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, tu conosci i loro pensieri, ne scruti i cuori, sai cosa scelgono, sai cosa credono, sai anche delle loro difficoltà. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio, custodiscili con la tua bontà, possano onorare il nome del tuo Figlio ora e sempre. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.